Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi è una storia magica di marionette, di burattini, di fantocci, di ombre. Ho il grande piacere di presentarvi Giuseppina Volpicelli. Benvenuta.
Grazie, buonasera a tutti.
Artista del teatro di figura, va bene, posso presentarla così?
Sì, veramente io amo molto quando mi chiedono, ma lei chi è? Prima faccio un test, nel senso indovina un po' chi posso essere, e poi ci tengo a dire burattinaia.
Cosa le dicono quando lei dice indovina? Le risposte più frequenti quali sono?
Ma sono molto perplessi, perché io nella mia vita da bambina volevo fare la principessa. E allora, perché mi piacciono le cose belle, le cose colorate, le cose che luccicano, per cui forse cominciano a pensare, chissà, farà la gioielliera, farà... Poi forse, però la burattinaia...
Non lo dice nessuno.
No.
Allora ve la descrivo, Giuseppina Volpicelli è una bella signora, io vorrei dire colorata.
Ecco.
È colorata di sguardo, è colorata di abbigliamento, di carnagione, di capelli. È veramente un mix di colori. I capelli sono festosamente bianchi, anche perché sono tagliati in un certo modo, così disordinati, ma pettinati, di due colori, un po' biondi, un po' bianchi.
Certo.
La carnagione è bella abbronzata, non troppo. Diciamo, ecco, sul
madre
rosa
natura,
acceso.
Madre natura.
E gli occhi sono vivissimi, sono, non lo so, il colore adesso qui nella penombra dello studio non lo vedo, ma tra il verde e il nero, non lo so. E poi l'abbigliamento è veramente da burattinaia, mi permetta, perché ci sono tanti colori, c'è il nero, c'è il viola, che a dispetto delle dicerie non sembra portar male allora in teatro.
Ci sono le perle,
ci sono dei nastri, ecco, c'è veramente un'attitudine ad associare appunto il colore e forse anche le forme, ora ci racconterà. Chi fosse avvezzo a questo mondo, che cos'è il teatro di figura? Che cos'è il teatro dei burattini?
Il teatro di figura è una definizione che si è data poi negli anni 70, perché prima si diceva il teatro dei burattini, il teatro delle marionette. Poi in Italia il teatro delle ombre non era molto conosciuto, perché è più orientale. E poi il teatro dei pupi, i pupi siciliani.
Questo al contrario è molto italiano, è molto
conosciuto.
Molti
dei pupi sono solo italiani, ecco. Diciamo, no? Ci sono anche, però, insomma, anche in Francia, ci sono anche, non so, in Tunisia, però i pupi siciliani, che poi non sono siciliani solo, perché sono siciliani, sono pugliesi, e sono napoletani splendidi, quindi diciamo del sud, ecco.
Del sud Italia. Allora,
il teatro di figura è venuto perché sembrava uno sminuire il teatro dei burattini, tutti un'arte minore, quello, quell'altro. Allora, dicendo teatro di figura, sembra...
Una dizione più nobile, diciamo così.
Sì, giusto.
Mentre invece Giuseppina è fiera di essere definita burattinaia. Sì. Però il burattinaio, nel suo caso, appunto, non tratta soltanto il burattino, quell'oggetto mosso dai fili, giusto?
Manco
per niente.
Il primo errore, orribile. Il burattino non è mosso dai fili.
È quello mosso dalla mano.
Ecco, perché giusto. Tutto quello che si muove dall'alto è o marionetta, se si muove con un filo, con 1000 fili, con 50 fili, con 20 fili, marionetta. Mentre invece pupo siciliano, sempre dall'alto, ma non c'hanno dei fili, c'hanno delle aste di ferro. Quindi se uno vede un oggetto misterioso che ha però una testa retta da un'asta di ferro, quello è un pupo.
Mentre invece la
il burattino è quello... tutto quello che si muove con le mani, si può muovere nelle dita di una mano, con le tre dita, come può essere Pulcinella del Pincio, allora è un burattino a stella.
In generale si parla però di teatro di figura per tutte queste,
tutto.
Tutte queste cose, includendo anche le ombre, la lunghissima tradizione dall'Oriente.
Noi da noi arrivarono nel Settecento e diventarono molto famose in Francia. Da noi sono nere, mentre invece in Oriente sono colorate,
trasparenti,
in tanti modi, perché i colori hanno un significato religioso.
Giuseppina Volpicelli è erede di un immenso patrimonio, appunto, di marionette, burattini, pupi, fantocci.
Sì.
E questo immenso patrimonio è da qualche anno in cerca, tramite Giuseppina, di una casa pubblica, di una... di un museo, perché una casa privata già la possiedono, no? Sono stati raccolti dalla passione, dall'amore della mamma di Giuseppina, Maria Signorelli. Vuole raccontarci così per grandi cenni questa storia, chi era sua mamma?
Ma mia mamma è stata una donna che si è sempre occupata di teatro, è stata una grandissima burattinaia, ma a livello proprio d'arte, insomma, ma non solo questo, perché prima era scenografa e costumista, ha fatto per esempio i costumi per la prima opera di Menotti, Amelia al ballo, ha fatto le scene per la Scala, per l'Arena di Verona, per il Teatro Costanzi, oggi Teatro dell'Opera di Roma, per tante tante cose. E lei è arrivata ai burattini, io dico per me, perché lei si sposò con un famoso pedagogista, allora non era famoso, era giovane, Luigi Volpicelli, e i due ebbero me. Ma siccome era tempo di guerra, per me non c'era niente. Mia mamma, che invece era stata abituata, anche perché era stata abituata ad andare a teatro, ad avere artisti a casa. Insomma, per farla breve, in questa casa di mia nonna era un salotto letterario e tutti i mercoledì arrivavano scrittori, poeti, pittori, musicisti, ma di tutto il mondo, dai russi, dai francesi, dai italiani, eccetera, eccetera. Quindi mia madre veniva da questo ambiente e io invece non avevo niente in tempo di guerra. Sì, venivano degli amici meravigliosi, però non si poteva vedere nulla. Quindi lei con papà pensarono di fare un teatro di burattini per me, una cosa casalinga. E così cominciarono e questa cosa ebbe subito un grande successo.
Anche perché allora, si estese, immagino, anche ad altre amici di famiglia, non rimase
amici,
soltanto...
cose. E poi mia madre pensò, dice, però dopo un anno o due di questa cosa casereccia, andò da Sharov, che era stato allievo di Stanislavski, era un russo, e aveva aperto una famosa accademia a Roma, quella che poi oggi, non quella, certo, un'altra, come l'Accademia Silvio D'Amico, dove vanno tutti per imparare. Insomma, per farla breve, lei chiese a Sharov se potevano questi ragazzi venire da lei e fare esperienza sul campo, anche perché lei non è che muovesse. Lei faceva i burattini, poi c'era il regista che dirigeva, poi c'era il coreografo che pensava alle musiche e ai movimenti, poi c'erano gli attori che recitavano, poi c'era lo scenografo, cioè era un team di lavoro come in un...
Era una vera compagnia,
e come deve essere. E quindi poi questo teatro è andato per il mondo, eccetera. Ma la cosa che ha sconvolto la vita mia, dei miei fratelli e di mio padre è stato che negli anni 60, con la morte del famosissimo, che penso tutti, anche gli ascoltatori, conoscono, se non l'hanno visto non lo conoscono, di Roma, di nome, Vittorio Podrecca, che morì. Lui morì e tutti, c'erano due compagnie, una in America, una in Svizzera, insomma, mia madre seppe che la roba che stava a Roma in un magazzino di Podrecca la vendevano così un altro po' a Porta Portese per avere i soldi per far tornare le compagnie. Per cui disse assolutamente no. Questo è un pezzo della nostra storia, della nostra cultura, non può essere disperso. E comprò tutto. E qui cominciò la nostra disgrazia, perché la nostra casa, che era molto grande, si cominciò a riempire di cose. Un giorno, alzando gli occhi, a quel tempo i tubi del gas correvano lungo il soffitto, non erano sotto traccia come sono adesso, cominciarono a questi tubi del gas in alto ad essere appesi dei pupi siciliani che ci guardavano così, mentre uno
e così Rinaldo, è rimasta questa casa, è vero, ancora
beh,
oggi
proprio così, no, ma molto, molto insomma, e quindi questo e poi quello e poi quell'altro, insomma sono 5.000 pezzi
pezzi che convivono ancora oggi in questa casa dove lei...
No, non convivono perché non hanno mai convissuto in questa casa, cioè una gran parte sì, ma è impossibile. Però noi abbiamo un grande garage che non è mai stato usato come garage. Quando io ero bambina era piccolo teatro.
Se non convivono, voglio dire, vivono...
convivono, sì, molte cose convivono perché poi ci siamo abituati.
Sono tutti, voglio dire, sotto la sua protezione, sono tutti sotto il suo controllo.
Così,
ed è questo che con grande... diciamo dispiacere lei oggi si trova
sì,
a dover gestire.
Sì, quello è l'unico sogno di mia madre che non si è realizzato, perché lei aveva creato questo patrimonio, il suo fine era quello di regalarlo al Comune di Roma perché facesse un grande museo dove tutti potessero andare e, come dire, stupirsi, meravigliarsi di queste meraviglie. Pensate che io ho tra i pezzi il Pulcinella che muoveva Gaetanaccio, quello delle stampe del Pinelli, cioè delle cose splendide, non per bambini, anche perché sì, perché da un bambino perché un bambino uno non lo porta a una mostra normale a vedere, un bambino non può capire, non lo porti alla Galleria Borghese, no.
Quindi
però
sono
insomma non c'è, lei non
preziosi.
C'è riuscita, io non ci sono riuscita,
no,
appunto.
Non direi non ci sono riuscita, direi che ci sta tentando ancora, ecco, scontrandosi con difficoltà, immagino, burocratiche, immagino
ma secondo
pratiche,
me soprattutto di testa delle persone,
sì.
perché pensano che non sia una cosa di valore, pensano che non sia una cosa bella, che se è un quadro o una scultura allora vale, se è questa cosa non vale, ed è una cosa sciocca perché persone che non hanno mai visto, non sanno, insomma. Ecco.
Sono a colloquio con Giuseppina Volpicelli, burattinaia,
sì.
Erede dell'immenso patrimonio di burattini, fantocci, marionette, ombre di Maria Signorelli. E oggi attiva nell'impresa di donare a questi personaggi
una
sede giusta, una sede pubblica dove non soltanto gli appassionati ma anche chi attualmente non conosce le meraviglie del teatro di figura e questi oggetti preziosi provenienti da tutto il mondo possa invece apprezzarne il valore, che consiste proprio nella abilità artigiana di chi li ha costruiti e anche nell'eredità proprio storica, nella testimonianza di varie svariate forme di teatro provenienti da tutto il mondo. Mi ha incuriosito, cara Giuseppina, un particolare della storia che lei ha riassunto necessariamente per grandi linee. Il fatto che tutta questa meravigliosa storia destinata ai bambini sia nata per lei e fratelli, suppongo, in un momento particolare, in un momento cupo della storia italiana, quando, lei ha raccontato, sua mamma si trovava nella difficoltà di intrattenervi con dei giochi, con dei passatempi.
Non c'era nulla.
In tempo di guerra. Un momento che potrebbe, per grandi linee, assomigliare all'attuale, o no?
Ma non lo so, però certo questo è un momento difficile, però pieno di speranze. Io, anche se ho un'età, mi metto proprio nella... io ci credo che riusciremo a cambiare, io ci credo che riusciremo ad avere dignità nella nostra vita, nel nostro lavoro.
Del resto, come potrebbe un burattinaio non crederci? Uno
ma
abituato alle favole.
Ma non è questo. Se veramente le persone fanno il proprio dovere, cercano di impegnarsi... E io sono molto affascinata dai giovani, da questi fanulloni, eccetera, eccetera.
Bamboccioni,
eccetera, eccetera, perché trovo che è veramente un'ingiustizia che dei ragazzi meravigliosi, per esempio, 15 giorni fa ho conosciuto un pianista che è venuto in una casa per suonare così, ma vi giuro, una cosa meravigliosa, il Michelangeli a 28 anni, e cioè ho detto, ma questo ragazzo è impossibile, non deve arrivare, per dire una cosa sciocca. E poi io penso che la molla che ti fa muovere proprio la volontà, la cosa in cui tu credi. Io ho avuto una vita molto difficile. Alla fine mia madre, con i suoi burattini, mi offerse un viaggio, perché non viene a fare una tournée. Vabbè, io non è che li amassi i burattini, perché è un lavoro molto faticoso, poi è un lavoro povero. Ho detto io che sognavo di fare la principessa, a trascinare le casse, a fare le cose, non è proprio. Però poi mi sono appassionata, ho detto ma sì, ma potremmo fare così, ma potremmo aprire un teatro a Roma, ma potrei dire agli amici, ma potrei fare questo, ma potrei fare quello. E l'ho fatto mettendo, l'abbiamo fatto noi gruppo di persone 40 anni fa, mettendoci in gioco, perché quando ci siamo guardati nelle palle degli occhi e abbiamo detto ma questo teatro costa 40 milioni di affitto e poi dobbiamo pagare, come facciamo che non abbiamo un soldo? Abbiamo detto beh, noi lavoriamo, facciamo tutto da soli, e ce l'abbiamo fatta, e il teatro è andato, e dall'anno dopo se non si prenotava non si poteva entrare, cioè l'abbiamo fatto sulle nostre forze,
sulle vostre forze e sulle vostre passioni.
La passione è quello che
ha il motore,
che uno non si deve far frenare da tutti questi. Io dico, se hai sentito l'ansia regime, il congresso di Vienna è 1815, allora adesso siamo nel 2012, per favore pensiamo con la nostra testa e combattiamo per le nostre idee.
Il teatro nasce, lo ricordiamo, l'opera dei Burattini,
sì,
nasce proprio nel 1947, quindi proprio a guerra finita.
Sì.
E appunto raccontava inizialmente in queste circostanze di fortuna,
sì,
no?
Sì,
parlava del garage,
sì.
Per poi arrivare invece a una
tutto
sede,
il mondo.
Sì, ha girato in tutto il mondo, okay. E per quanto riguarda Roma si
prima,
arriva a una sede più stabile, vuole ricordare lei quando e
come? Beh, con mia mamma prese un teatro a via Due Macelli, dove adesso c'è il Teatro 2. Era sempre un teatro legato alla parrocchia, perché le parrocchie tutte hanno dei piccoli teatri, degli spazi. Però poi io la capisco, perché io a quel tempo ero piccola, andavo a vedere questi spettacoli meravigliosi, Arlecchino, Servitore di Due Padroni, La Tempesta di Shakespeare. Quando ho visto quella di Strelle con tutti i deli, già l'avevo visti da mia madre. Però a un certo punto chiuse, e quindi io quando da grande ho detto a tutto il gruppo che avevo fatto facciamo, e non capivo perché mia madre aveva chiuso questo teatro. Dico ma tu sei famosa in Cina, sei famosa in America, e qui a Roma, e lei non mi disse nulla, e poi ho capito perché avere un teatro è una fatica, e dico... Almeno uno ha una pizzeria e guadagna tanti soldi col teatro. Vai lì alle 9, 8:30, 9, stai tutto il giorno lì. Allora di pranzo non puoi andare via, rimani. Poi la sera magari ci sono prove, ci sono cose. Cioè,
un impegno integrale.
E poi il sabato, la domenica, non c'è mai un giorno di riposo, il giorno di Natale. Guarda, è una cosa veramente da perdere la cosa. Sì.
Allora, varie sedi. Vari spostamenti per la vostra.
Siamo arrivati al Teatro Verde, però il Teatro Verde a quel tempo era il Cinema Trastevere, e 40 anni fa ogni tanto il Teatro di Roma eccetera faceva una piccola rassegna, mettevano un palco, e poi a un certo punto decisi che quella era la sede, perché aveva 250 posti, quindi se noi lo riempivamo ce la facevamo a pagare le spese e anche a pagare noi stessi, insomma.
Ecco, quindi è diventata una sede per oltre 20 anni, diciamo, è rimasto
E poi
ancora.
È diventato questo, sì.
Vorrei leggere proprio un breve passaggio di un suo piccolo contributo per il ventennale del Teatro Verde nel 2006. No. Cominciammo contro ogni buon senso economico, lei ha scritto, per amore verso un gioco che era diventato vocazione, per affetto uno verso l'altro, perché insieme ci divertivamo. Lei, immagino che, spero, che sia rimasta fedele a questo stile di vita, anche perché prima di iniziare questa conversazione mi ha detto che le piace molto presentarsi con la vocazione del precariato. Lei è una precaria in pensione,
Io non ho capito il grande scandalo che ha suscitato, vabbè, questa è una cosa mia personale, quando Monti ha detto, dice sì, il lavoro, poi ha detto... però che noia, sempre tutta la vita lo stesso lavoro. A me mi ha tanto colpito perché io sono burattinaia. Ho aperto questo teatro che è riuscito, questo teatro è stato un successo, l'ho portato al successo. Riuscivamo a pagarci, riuscivamo a fare bellissimi spettacoli, riuscivamo a fare tutto. Quando è morta mia madre nel 92... io di tutte queste casse e controcasse e 5.000 e pacchi e fagotti e cose che riempivano il garage e riempivano tutte le scale di casa, perché essendo la casa di mia madre su due piani all'ultimo piano, lei non c'entrava più la roba, insomma. Ma io non avevo mai visto niente, perché chiaramente stando in teatro dalla mattina alla sera mi potevo pensare, sì, io dice ho comprato queste marionette.
Si è accorta all'improvviso di tutta questa ricchezza?
No, mi sono accorta di questa ricchezza, ho detto certo mamma voleva fare il museo, ho richiuso la porta del garage, ho detto bah. Poi con un mio cugino, anche qui cosa fa l'amicizia, ha detto ma perché non cominciamo? Dico ma tu sei matto? Poi ci ho pensato la notte, ho detto ma in due... vediamo un po', non si può, vabbè, ho fatto la burattinaia, ma non si può tutta la vita fare sempre la stessa cosa.
Si può anche cambiare lavoro.
Si può cambiare
lavoro.
Si deve
cambiare lavoro.
E ho avuto anche qui, no, non ci sono riuscita ancora e questa cosa però non mi arrendo. Però anche qui ho avuto tante soddisfazioni, ho portato mostre in Cina, mostre in America, mostre... cioè è sempre con niente, guardate, sono proprio quella, in tasca poco... Però, vabbè.
Giuseppina, con che cosa si addormenta la sera, se posso chiedere? Nel senso, su che cosa fisicamente si posano i suoi occhi, abituati a tanti colori, a tanti movimenti, a tante ombre, a tante figure? Su che cosa, su quale angolo della stanza si posano i suoi occhi prima di chiudersi? Prima del buio, prima del sipario?
Io ho... una casa piena di cose, non come la casa di mia madre, ma anche la mia casa. E nella mia stanza da letto ho messo dei quadri che amo molto. E proprio di fronte al mio letto, ad altezza d'occhio, c'è un quadro fatto da mia madre che è il panorama di Roma dalla casa di via 20 Settembre, dove sono nata, perché allora abitavo lì. E per capirci, per far capire agli ascoltatori, dove adesso, c'era pure allora, c'è la casa di Visconti, sa, via Salaria dopo, all'inizio insomma di via Salaria. Però a quel tempo era tutto un orto, un giardino, e io piccola mi ricordo che mi affacciavo a questa terrazza e vedevo tutte queste cose. Quindi ora è un orrore, perché ora è tutta una casa, non c'è manco un albero. Però mi piace tanto quando vado ad addormentarmi e vedo tutto questo verde, quei cavoli cappucci, quelle cose. E mi sento protetta come se ci fosse mia madre alle spalle.
Grazie per aver raccontato, benché per grandi cenni, questa storia appunto piena di colore, piena di sogni. E abbiamo ascoltato la voce di Giuseppina Volpicelli, burattinaia, direttore artistico, direttrice artistica del Teatro Verde, opera dei Burattini, fondata da Maria Sognorelli, sua madre, e le facciamo i migliori auguri perché questo sogno del museo dei Burattini possa finalmente concretizzarsi. E mi raccomando, buon lavoro, non si stanchi.
No.
E gli amici, la nostra storia di oggi, e tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.